Ecco, Apollodoro comincia da principio, cioè come aveva raccontato Aristodemo, così cerchi anch'io di raccontare a voi. Raccontava, vedete quanti intrecci di narrazioni, di aver incontrato Socrate, ben lavato coi sandali ai piedi. E ciò stupisce. Dove te ne vai, o Socrate, così bello? Per presentarmi bello a uno che è bello, risponde Socrate. Ma tu, che ne pensi di venire senza invito a questa cena? Vedete, Socrate ha sempre questo suo bel piglio deciso. Io sto andando a una festa e mi sono fatto bello perché incontrerò qualcuno che è bello. Ricordate sempre in che senso viene usato questo termine kalos nel greco. Seguimi, dice Socrate, vieni anche senza invito. Dopo aver conversato a questo modo, ci mettemmo in cammino. Vedete, camminavano dal Falergo al centro di Atene i primi due. Camminano ora Socrate e Apollodoro. E Socrate, rivolgendo per così dire su se stesso la sua forza conoscitiva, mentre camminano, Socrate si raccoglie in sé. Camminava lungo la strada rimanendo indietro e quando mi fermai ad attenderlo mi ordinò di procedere avanti. Ma come? Già ci stupisce questo Socrate. Decideremo cosa dire alla festa, decideremo come presentare un non invitato e poi Apollodoro viene lasciato da solo. Socrate indugia, rimane indietro, anzi ordina ad Apollodoro di andare avanti. Giunto alla casa di Agatone trovai la porta aperta e mi accadde là di essere in una situazione divertente. Stiamo andando a una festa. Subito un domestico mi venne incontro e mi condusse dove gli altri stavano sdraiati. Ricorderete questa usanza antica di banchettare su quella che per noi sarebbe un comodo lettino da spiaggia, per intenderci, benché più raffinato. Li trovai già sul punto di cenare. Non appena mi vide, Agatone esclamò: com'è che non ci conduci Socrate? E io raccontava, volgendomi, non vidi da nessuna parte Socrate dietro di me. Spiegai allora che appunto insieme a Socrate io stesso ero venuto, invitato da lui, qui alla cena. Guardate l'espediente. Apollodoro non è un invitato, ma immediatamente diventa anche lui ospite nell'attesa di Socrate. È entrato poco fa dietro di me, ma sono meravigliato anch'io, mi domando dove possa essere. Muoviti, ragazzo, cerca Socrate, conducilo qui, e tu, Aristodemo, sdraiati accanto ad Erissimaco. Dunque, vi è molto movimento in questa sala del banchetto. Un servo seguitava Aristodemo, si occupò delle sue abluzioni. Di nuovo entriamo in questo mondo antico in cui occorreva lavarsi dopo aver percorso un lungo tragitto su strade polverose per entrare nella sala, per potersi reclinare e dunque banchettare con gli altri. Arriva un altro servo e dice: il Socrate in questione si è isolato nel vestibolo dei vicini e sta lì, immobile. L'ho chiamato, ma non vuole entrare. Vedete che è un inizio farsesco, da commedia. Sapete quanto i greci amavano andare a teatro o per un'esperienza di trasformazione interiore attraverso la tragedia o per un'esperienza di vero divertimento attraverso la commedia. Noi abbiamo adesso un inizio farsesco. Socrate si mette in una posizione per la quale, comica, per la quale gli altri sorridono e ridono. Insomma, Socrate prima resta indietro, manda avanti uno che non è stato invitato e dopodiché se ne sta isolato nell'anticamera dei vicini e non vuole entrare. Lasciatelo stare, dice allora Aristodemo. Socrate ha questa abitudine. Talvolta si isola dove gli capita e sta lì, immobile. Chi meglio conosce il maestro sa che ha questa stranezza. Già prima ci avevano detto che per strada si era come rivolto in se stesso, verso la sua forza conoscitiva. Siamo già esperti del fatto che Socrate si mette in ascolto del daimon quando il daimon parla. Dunque, quando, dove gli capita, si isola, sta lì immobile, c'è questa immobilità meditativa. Verrà presto, non turbatelo, lasciatelo stare. Intanto servite la cena, mettete in tavola e via dicendo. Dopo di ciò, cominciamo a cenare, ma Socrate non si presentava. Più volte andarono a chiamarlo, giunse poi a un certo momento. Si era trattenuto per un tempo meno lungo che d'abitudine, quindi dice chi racconta e che ha esperienza dell'abitudine di Socrate di isolarsi. In fondo gli altri si stupirono, ma non era stato via poi così tanto, comunque meno di quanto possa accadere quando egli entra in questo stato di sua meditazione, suo isolamento e sua immobilità. Arrivò all'incirca a metà cena. Sdraiati qui, Socrate, dice Agatone, presso di me, in modo che, toccando a te, anch'io goda della recondita sapienza che si è accostata a te nel vestibolo. Di nuovo l'ironia, di nuovo la presa in giro, di nuovo l'effetto commedia. Dice Agatone che invita Socrate a prendere posto. Vieni, vieni qua vicino a me, cosicché anch'io possa godere di quella recondita, di quella nascosta sapienza che ti si è fatta vicino mentre eri nel vestibolo. Dice, chi è mai arrivato presso di te mentre ti sei isolato dall'altra parte? Tu l'hai trovata e la possiedi, evidentemente, se no non ti saresti mosso. Socrate si siede e inizia a parlare. Sarebbe bello, Agatone, se la sapienza fosse fatta in modo da scorrere, se ci tocchiamo l'un l'altro, da chi di noi ne è più pieno e chi ne è più vuoto. Certo, sarebbe bellissimo passarci sapienza per osmosi. Qualche volta tutti noi abbiamo desiderato questo, io lo desidererei moltissimo per parlare molte lingue straniere e toccare qualcuno che ne conosce una perfettamente e dire passami, passami quello che sai. Non funziona così, purtroppo per noi. Dunque Agatone, che credeva di fare lo spiritoso, in realtà viene subito rintuzzato da Socrate. Agatone voleva prendere in giro Socrate dicendogli passami un po' questa sapienza che è entrata in te dall'altra parte, nel vestibolo. Ma non funziona così, gli dice Socrate, sarebbe bello. Così come nelle coppe l'acqua scorre attraverso il filo di lana dalla più piena alla più vuota. Se le cose stanno a questo modo, anche per la sapienza, apprezzo molto l'essere disteso accanto a te. Penso infatti che sarò riempito da parte tua di una grande e bella sapienza, la mia. Quindi sta sempre rintuzzando Agatone, spiegando un po' il funzionamento di questi vecchi macchinari, lo scorrere dell'acqua, io prima usavo la parola osmosi, no, non c'è questo passaggio attraverso un conduttore, ma forse per te funziona così, allora forse tu mi passerai la tua, la mia, dice Socrate. È simile a un sogno. La tua è fulgida, capace di grande accrescimento, essa che è lampeggiata così violentemente da te, che sei giovane e si è resa manifesta ieri l'altro, avendo testimone più di 3.000 elleni. Dunque Socrate si confronta con Agatone, che ama mettersi in mostra. Socrate non ha bisogno di mettersi in mostra. La sua sapienza è simile a un sogno. È qualcosa che riguarda lui, la sua esperienza diretta, ed è qualcosa che non dipende nemmeno dalla sua volontà, come il sogno. Agatone un po' si risente di questa risposta. Sei aggressivo, Socrate. Questa disputa sulla sapienza la decideremo fra poco, io e tu, prendendo come giudice Dioniso. Ma ora, pensa prima alla cena. Quindi, questo quadretto si risolve così. Agatone, rintuzzato da Socrate, che subito mette a confronto una vera sapienza, che è umile, che è nascosta. Certo che va bene il nascondimento per Socrate, mentre la vanagloria, la boria di chi voglia mettersi in mostra come Agatone indica immediatamente che quella non è acquisizione di sapienza. Il sapiente non è mai tronfio, non è mai borghioso. Questo è un segnale di scarsa educazione, di scarsa cultura. Dopo di ciò, Socrate cenò insieme agli altri e, intonato il canto in onore del Dio e celebrati gli altri riti tradizionali, iniziarono a bere. Di nuovo abbiamo la narrazione di come si svolgevano questi banchetti. E finalmente, dunque, si può dare inizio al racconto del dialogo. Dopo aver ritualizzato, dopo aver offerto le libagioni, ora si inizia a parlare. Si inizia a parlare bevendo, come nelle nostre osterie. Ebbene, voi tutti, come potremmo bere con la maggior levità? Ho bisogno di un po' di respiro. Credo che anche la maggior parte di voi ne abbia bisogno. Guardate dunque in qual modo possiamo bere. E in questo scambio di racconti da banchetto comincia a emergere il nome di Fedro, che vorremmo ricordarci perché lo incontreremo poi come il personaggio principale del successivo dialogo, che sono tutti potenti bevitori. Socrate lo tolgo dal conto, in entrambi i casi capaci di far fronte, così che si troverà bene che ci comportiamo in un modo oppure nell'altro. Socrate tiene bene la bevuta oppure anche no. Di nuovo uno sguardo alla forza di quest'uomo libero, capace di essere tra i bevitori o di astenersene. Ora nessuno in quel banchetto ha intenzione di eccedere, di ubriacarsi, ma di restare in realtà sobri, proprio perché hanno ancora il capo indolenzito dal giorno prima. Ma, secondo il racconto, Fedro, per conto mio, mi sono abituato a obbedirti, specialmente in ciò che dici di medicina. Ora però anche altri ti ascolteranno. Tutti sono d'accordo e si accordano su questo modo di procedere, che ciascuno beva quanto vuole e che non vi sia nessuna costrizione. Dopo di ciò, mandiamo via la flautista. Potrà suonare da solo se vuole per le donne di casa. E noi staremo qui intrattenendoci coi discorsi. E sulla natura di questi discorsi intendo farvi una proposta. Allora, siamo qui, vogliamo divertirci, vogliamo bere, ma questo bere non deve essere un'ubriachezza, perché ciò che davvero ci interessa in questo momento è parlare. E questo è il vero intrattenimento, non è la chiacchiera vana. Queste occasioni di dialogo sono preziosissime, dunque non si affidano al caso, si decide qual è il tema, c'è una proposta. E la proposta viene da Erissimaco. Il mio discorso trae principio da un testo di Euripide e Erissimaco dice di rifarsi a parole di Fedro. Non è inconcepibile che a molti altri dei poeti abbiano dedicato inni e peani a Eros, che è un dio così grande neppure uno. Ecco lanciato il tema. Oggi vogliamo celebrare degnamente Eros. Si dedicano poemi, intere opere a tutti gli altri dei e non a Eros, un così grande dio, è stato trascurato. Desidero quindi, e notate bene che di nuovo Erissimaco cita quello che gli avrebbe detto Fedro, e mi sembra che Fedro abbia ragione. Siamo sempre in ambito dialettico, è sempre l'intreccio dei discorsi, è l'intreccio delle proposte che consente al dialogo di essere tale, cioè un discorso fatto tra voci differenti, tra menti diverse. Solo così ci si accinge a procedere verso la verità, ad approssimarsi ad essa. Dunque Fedro ha ragione. Desidero quindi offrire un contributo a costui, facendogli cosa grata, conveniente, per noi presenti, onorare questo Dio. Se siete d'accordo, ci occupiamo di questo. Ciascuno di noi, a partire da destra, può pronunciare il suo elogio di Eros, il più bello che gli sia possibile e che per primo dia l'avvio Fedro, perché ti steso al primo posto ed è lui che ha avuto l'idea. È lui il padre del discorso. Allora immaginate la scena. Tutti questi uomini, le donne se ne stanno appartate in un altro luogo della casa, come era l'usanza del tempo. Anche la flautista che li poteva intrattenere è stata mandata via. Adesso si fa sul serio. Adesso sono uomini liberi, intenti al logos. Le donne avranno un loro riconoscimento tra poco. Qui siamo nella situazione tradizionale dell'Atene del tempo. Uomini liberi, non schiavi, che dunque hanno l'agio di questa libertà di azione e di pensiero e decidono come organizzare questo momento che, ripeto, non è di dissipazione, di ubriachezza, di chiacchiera, è di vero dialogo. Anche Socrate prende la parola e dice: non m'opporrò certo io, che affermo di non conoscere null'altro se non ciò che riguarda l'amore. Socrate è d'accordo. È così tanto d'accordo? Socrate, sappiamo bene, è l'invitato d'onore. Bene, in questo giro di opinioni su e di elogi su Eros, Socrate anticipa il fatto che egli si trova perfettamente a suo agio, giacché egli afferma di non sapere altro se non ciò che riguarda amore. Tutta la sua filosofia, tutto il suo sapere è incentrato su questo. Non c'è altro di serio, non c'è altro di importante da dire.